da Laura Silvia Battaglia per questa nuova puntata di Radio Tremondo. Oggi è lunedì 24 maggio, una giornata in cui vi riportiamo in Repubblica Democratica del Congo, a 3 mesi dalla morte dell'ambasciatore Luca Attanasio, del carabiniere Vittorio Iacovacci e dell'autista Mustafa Milambo. Lo ricordiamo ancora una volta: il 22 febbraio scorso un attacco contro un convoglio delle Nazioni Unite a Goma, nell'est del paese, ha messo fine alle vite di Attanasio, Iacovacci e Milambo, e la vettura a bordo della quale viaggiavano faceva parte di un convoglio della MONUSCO, ossia la missione dell'ONU per la stabilizzazione della Repubblica Democratica del Congo, e che comprendeva anche il capo della delegazione europea, appunto Attanasio. Ci sono notizie recenti sulle indagini a 3 mesi dalla loro morte in un paese dove sono decine i gruppi armati che vi operano, soprattutto nei grandi parchi, dopo le guerre civili che negli anni scorsi hanno distrutto il paese. Gruppi che si dedicano anche al bracconaggio come business. A questa piaga se ne è aggiunta in questi giorni un'altra: l'eruzione del vulcano di Goma. Lo avete sentito in tutti i telegiornali, con evacuazioni, feriti, morti, furti e saccheggi in diverse località. Per la piazza online, i suggerimenti di oggi dalla redazione, ci vengono da Costanza Spocci, vanno su un paio di hashtag su un profilo Twitter. Gli hashtag sono Luca Attanasio, il nome dell'ambasciatore italiano, e ancora Burkina Faso, che sarà al centro della nostra analisi della seconda parte della trasmissione. E poi su Twitter potete seguire il profilo Cengheta Wild, che è un ente di beneficenza per la protezione della fauna selvatica e che offre soluzioni contro il bracconaggio. Per i vostri commenti inviate un sms, un whatsapp al 335 56 34 296. Scriveteci su Facebook, Twitter, ci chiamiamo Radio Tremondo.
Questo momento è pieno di tristezza, di vergogna e di rabbia per quello che è successo a 25 chilometri da Goma. Mi dispiace che sia capitato all'ambasciatore Luca, a Vittorio e all'autista Mustafa. Vorrei che sappiate che il Congo, soprattutto chi ha conosciuto l'ambasciatore, lo sta piangendo con l'Italia.
Questo è il ricordo commosso di Suor Jeannette, rilasciato a Blitz TV. Suor Jeannette aveva conosciuto l'ambasciatore Attanasio, ucciso, lo ripetiamo, in una sparatoria insieme al carabiniere Vittorio Iacovacci e l'autista Mustafa Milambo. E a 3 mesi dalla loro morte il cordoglio è grande, ma non può essere sufficiente. C'è necessità di fare chiarezza e di restituire giustizia a questa vicenda. Lo chiede l'Italia, i familiari, gli amici, nel ricordo di quest'uomo che tutti definiscono straordinario e speciale. Cerchiamo di capire dunque se ci sono evoluzioni nelle indagini con il nostro ospite Matteo Giusti, giornalista, analista e fresco autore dell'omicidio Attanasio, morte di un ambasciatore in uscita per Castelvecchi. Buongiorno Matteo Giusti.
Buongiorno, buongiorno.
Ecco Giusti, subito una domanda sulla stretta attualità. Ci sono stati degli arresti per questa vicenda in loco, che cosa ci può dire?
Allora, tutto è venuto fuori con l'intervista che il presidente congolese ha fatto a Parigi con Africa News, in cui ha dichiarato che ci sono stati degli arresti. Io mi sono subito mosso con colleghi, amici congolesi che in questi mesi mi hanno aiutato a scrivere il libro, per saperne di più. Mi hanno detto che in realtà quello che ha detto il presidente Tshisekedi è una summa di tutte le operazioni che stanno portando avanti. Gli arresti ci sono stati nei mesi di marzo ed aprile, non sono esattamente di questi giorni. Diciamo che le indagini stanno andando avanti. La cosa più importante è che anche il presidente congolese ha ammesso che ci fossero una mano nera, un protettore importante che abbia ingaggiato o comunque abbia coperto questi che sono, dalle fonti che ho trovato io, dei delinquenti abituali, persone che rapinano abitualmente i convogli e le auto che passano sulla rotta nazionale tra Goma e Rutshuru.
Ecco, quindi per ritornare poi a, c'è stata, possiamo dire, anche una interpretazione degli eventi, quello immediato, insomma, sul momento caldissimo dell'attentato, poi successivamente, relativo al fatto che sono decine i gruppi armati che operano nel Congo orientale, molti dei quali sono comunque residui delle milizie che hanno combattuto nelle guerre civili precedenti, che hanno distrutto il paese causando morti per violenza, fame, diffusioni di malattie. Possiamo fare un po' una geografia di questi gruppi, spiegare anche perché poi i predoni abituali spesso sono anche coloro che sono più pericolosi su queste strade, e poi che cosa vogliono questi gruppi e perché le Nazioni Unite spesso sono percepite come un elemento di disturbo in queste aree?
Allora, secondo l'ultimo rapporto le milizie sono circa 130 riconosciute, però è difficile avere una cifra aggiornata perché si frammentano continuamente. Sono gruppi di ogni tipo sparpagliati nelle tre regioni del confine dell'est del Congo, e sono gruppi diversi. A nord ci sono gli islamisti, che sono ugandesi, che vogliono rovesciare il governo dell'Uganda. Nella zona del parco del Virunga un gruppo molto forte sono le FDLR, che sono degli Hutu ruandesi che hanno partecipato al genocidio del Ruanda del 1994 e che hanno l'obiettivo di rovesciare il governo del Ruanda. Poi ci sono moltissime milizie che si chiamano in gergo Mai Mai, che sono milizie di autodifesa dei villaggi, nascono per difendere le proprie case, le proprie abitazioni, ma poi si mettono in proprio, capiscono che c'è un business e quindi taglieggiano e occupano la zona, perché ricordiamo una zona mineraria ricchissima, e ci sono miniere che vengono controllate dalle milizie che usano l'estrazione di questi minerali preziosi o anche la deforestazione, portando via legname pregiato, lo fanno passare negli stati confinanti per autofinanziarsi. Le Nazioni Unite sono percepite negativamente, ci sono state proteste durissime nelle ultime settimane, soprattutto a Goma e nell'Ituri, onestamente perché sono inefficienti. La MONUSCO è una missione che c'è da 15 anni, costa 1 miliardo di euro l'anno, sono enorme, ha moltissimi soldati, soprattutto provenienti da India, Pakistan, Bangladesh e Nepal, e sul territorio è pochissimo presente, la popolazione la sente come estranea e quindi non credono che sia lì per aiutarli, quindi c'è un fortissimo malcontento. La vita nel Kivu Nord, Kivu Sud, in Tanganyika e in Ituri è veramente in mano a questi gruppi guerriglieri, perché l'esercito congolese non è in grado, a volte non ha neanche l'intenzione di combatterli. Ci sono defezioni e diserzioni quasi quotidiane di alti ufficiali che portano via interi reggimenti, e per esempio il magistrato che è stato ucciso pochi giorni dopo Attanasio, e che nonostante i media italiani abbiano riportato che stava indagando sul caso Attanasio, non è vero, era un magistrato militare ma era estraneo, è stato ucciso da militari dell'esercito del Congo che stavano rapinando la popolazione locale.
Ecco, quindi ci sono tutta una serie di situazioni che poi con molta attenzione vanno ognuna ricondotta al suo riferimento specifico, insomma, senza andare a immaginare chi può aver fatto cosa. A questo proposito Costanza Spocci ci suggerisce dalla redazione una serie di pezzi di un media locale che si chiama Radio OKP, una rete radio che opera nella Repubblica Democratica del Congo e che aiuta a inquadrare chi sono e cosa fanno i cosiddetti coperti, cioè quelli che tagliano la strada da qui, possiamo immaginare che possano essere anche coloro che fanno le imboscate. Prima di farti una domanda sulla genesi del libro, chiedo che cosa sta succedendo adesso, perché siamo tutti concentrati sulla vicenda del vulcano. Sappiamo che comunque a Goma ci sono state anche delle morti, possiamo dire, ma soprattutto una serie di violenze, insomma, anche di azioni in varie località, in vari villaggi, che destano preoccupazione per la stabilità e soprattutto per la sicurezza della popolazione.
Io ho parlato con alcuni colleghi, mi hanno raccontato che nella città di Goma non è arrivato il vulcano, ma in tutti i villaggi delle pendici del vulcano sono stati evacuati, ci sono stati dei morti nella confusione dell'evacuazione. Ci sono continui terremoti, dicono che veramente la situazione è veramente difficile. Ci sono i soliti sciacalli che hanno approfittato per saccheggiare, vista la situazione disperata. Ricordiamoci che il Kivu Nord, dove si sta svolgendo questa tragedia, sta in stato d'assedio. Non c'è più un'amministrazione civile, ma il presidente congolese ha istituito un'amministrazione militare. Qui sono i militari che controllano direttamente il paese. Nonostante questo, su Jeune Afrique è uscito un pezzo in cui si dice che sono anni, che sono mesi, che non veniva ricontrollato l'andamento del vulcano Nyiragongo, che l'istituto che si doveva occupare sono mesi che non faceva nessuna ispezione. Quindi questo è sicuramente molto credibile, perché sono cose che possono accadere in una zona così complicata, ma è stato un errore molto grave e adesso la popolazione è veramente in difficoltà.
Ecco, i principali media internazionali continuano a seguire la vicenda, come giustamente ci diceva Matteo Giusti. Comunque la città di Goma in questo momento è sostanzialmente al sicuro. Ma tornando al libro, ecco, Matteo Giusti ha scritto questo libro a brevissima distanza alla scomparsa di Luca Attanasio. Ecco, chiedo perché, quali fonti sono state utilizzate per scriverlo e che idea si è fatto di questo servitore dello Stato, possiamo dire, dalla testimonianza di amici e parenti. Chi era l'uomo e il professionista?
È stato un moto d'impeto, perché io seguo il Congo per ragioni geopolitiche da molti anni, non avevo avuto l'occasione di conoscere Attanasio, ma ne avevo sentito parlare bene. Allora ho cominciato a mettere insieme testimonianze su testimonianze, da medici a missionari a cooperanti, e ogni persona che ascoltavo, ogni persona che sentivo mi aggiungeva un tassello alla costruzione di una persona veramente fantastica. Questo sono stati loro in realtà a scrivere il libro, perché dopo una panoramica c'è l'Attanasio uomo che viene fuori quanto valore avesse questa persona e quanto grave sia la sua perdita. Ricordo che giovanissimi cooperanti mi hanno raccontato che lui incontrava gli italiani in maniera informale nelle pizzerie, dava il suo cellulare a tutti, si dimostrava super disponibile e pronto ad aiutare, ma soprattutto era molto empatico e era veramente dalla parte dei più deboli, perché con la ONG Mamma Sofia, che aveva fondato insieme alla moglie, aiutava i bambini di strada a Kinshasa perché non poteva vedere la povertà della capitale del paese. Quindi tutto questo è nel libro, e più c'è una ricostruzione di quello che purtroppo è successo in quella maledetta mattina del 22 febbraio, e un po' di ricerca del colpevole, cosa onestamente molto complicata.
Ecco, ritorniamo a dire, comunque l'abbiamo detto già altre volte qui a Radio Tremondo, che certamente Luca Attanasio rende lustro al corpo diplomatico italiano. Come lui ci sono anche molte altre persone, insomma, che lavorano anche quotidianamente e silenziosamente. Arrivano delle domande da parte dei nostri ascoltatori per Matteo Giusti, fondamentalmente è la stessa domanda. La porge Rosanna da Napoli e chiede quali potenze straniere ci sono in questo paese, quali risorse cercano, e ancora una seconda domanda che poi il nostro ascoltatore, che non si firma, dice: la domanda è sempre ovunque la stessa, chi si arricchisce con la vendita delle armi a questi gruppi? Abbiamo un minuto, Matteo Giusti, cosa possiamo rispondere ai nostri ascoltatori?
Possiamo dire che sono i paesi dell'area, soprattutto il Ruanda, che inspiegabilmente riesce ad esportare dei minerali che non ha, e che ha un PIL che è cresciuto 10 volte tanto rispetto agli altri paesi, e che ha tutto l'interesse a continuare a destabilizzare questa regione del Congo, così come ce l'ha il Burundi e l'Uganda. Quindi sono i paesi confinanti che cercano di arricchirsi a spese del grande gigante morente.
Ecco, tra l'altro lo ricordiamo nella nostra seconda parte della trasmissione, affronteremo poi il tema collegato anche ai parchi, ai grandi parchi nazionali di questi paesi. C'è un parco nazionale anche la Repubblica Democratica del Congo, che è il parco nazionale Virunga, ed è una località dove è necessario proteggere i gorilla, lo ricordavamo all'inizio della trasmissione, e molti interessi poi anche si concentrano su questi gruppi che sono dediti al bracconaggio in questi parchi. Intanto ringraziamo Matteo Giusti, nostro ospite, giornalista, analista e, lo ricordiamo, autore dell'omicidio Attanasio, morte di un ambasciatore, libro in uscita per Castelvecchi. Ricordiamo ai nostri ascoltatori che potete ancora contattarci via sms al numero 335 5634 296. Aspettiamo le vostre domande, richieste, commenti. E oggi comunque è una giornata in cui ricordiamo gli 80 anni di Bob Dylan. Radio 3 festeggia questa nascita perché il 24 maggio compie 80 anni, una carriera iniziata nel 1962, e da allora il più grande cantautore di tutti i tempi ha inciso 39 album. Radio 3 lo sta festeggiando mandando in onda su tutti i programmi e le sue canzoni più conosciute, più belle, ma anche più significative. E noi di Radio Tremondo ascoltiamo adesso Blowing in the Wind e poi racconteremo che cosa dice Blowing in the Wind.
How many roads must a man walk down before you call him a man? How many seas must the white dove sail before she sleeps in the sand? Yes, and how many times must the cannonballs fly before they're forever banned? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Yes, and how many years can a mountain exist before it is washed to the sea? Yes, and how many years can some people exist before they're allowed to be free? Yes, and how many times can a man turn his head and pretend that he just doesn't see? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Yes, and how many times must a man look up before he can see the sky? Yes, and how many ears must one man have before he can hear people cry? Yes, and how many deaths will it take till he knows that too many people have died? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind.
Qui a Radio Tremondo festeggiamo gli 80 anni di Bob Dylan con l'iniziativa How Many Roads, Quante Strade, che Rai 3 organizza oggi trasmettendo la musica di Bob Dylan in tutti i programmi. E per noi Blowing in the Wind, ricordiamo che questa canzone è stata scritta nel 62, cantata per la prima volta il 16 aprile dello stesso anno, e il tema è certamente, potremmo dire, quello della giustizia, ma anche quello dell'ignavia, cioè chi si gira dall'altra parte, nelle parti la canzone che abbiamo ascoltato, Dylan ha detto: io continuo a dire che i peggiori criminali sono tutte le persone che girano la testa dall'altra parte quando vedono il male e sanno che è male. Ho solo 21 anni, ma so già che ci sono state troppe guerre e voi che avete più di 21 anni dovreste essere anche più saggi. La maniera migliore di rispondere a tutte queste domande è porsele, ma molte persone devono prima trovarsi nel vento. Cerchiamo anche noi in qualche modo di non girare la testa dall'altra parte e dunque per Radio Tremondo oggi ci stiamo occupando ancora della scomparsa dell'ambasciatore Attanasio tre mesi fa, ma andiamo in profondità raccontando anche cosa succede in questa regione e cosa succede nei parchi naturali che sono diventati l'epicentro in Africa di una nuova violenza, dal Sahel alla regione dei Grandi Laghi. Diciamo queste zone sono luoghi, obiettivi o luoghi di ritiro per i gruppi armati jihadisti o meno, e il bracconaggio è uno dei business più redditizi. Ne parliamo con Marco Simoncelli, giornalista freelance del collettivo FADA, che ha lavorato moltissimo in Burkina Faso e nella regione del Sahel. Buongiorno Marco Simoncelli.
Buongiorno Laura, buongiorno a tutti.
Marco, diciamo nella fascia saheliana come nell'Africa centrale queste zone sono diventate luoghi di ritiro dove è facile nascondersi, sfruttare le risorse, gestire i traffici che ne derivano. Ci puoi descrivere questa geografia dei parchi naturali che poi va in realtà dalla Namibia al Burkina fino alla Repubblica Democratica del Congo di cui abbiamo già parlato? Cosa succede lì dentro?
All'interno di questi parchi chiaramente, allora, partiamo da un presupposto: la regione del Sahel in particolare è in crisi da diversi anni, ci sono cartelli jihadisti tra i più potenti al mondo, il gruppo del sostegno all'Islam e i musulmani, che è un cartello nato nel 2017, e poi c'è anche lo Stato Islamico nel Grande Sahara. E questi gruppi chiaramente riescono a installarsi in zone dove lo Stato, le istituzioni sono assenti da diverso tempo, e i parchi nel corso di questa crisi sono diventati ovviamente i luoghi migliori dove installare le proprie basi. Per quale motivo? Perché comunque stiamo parlando di paesi che hanno poche risorse per i loro eserciti, e figuriamoci appunto per proteggere questi parchi, queste riserve. Di conseguenza, riserve che sono appunto quasi disabitate, perché appunto avendo questo status particolare la popolazione non è presente e diciamo sono anche impervie, e quindi rappresentano dei luoghi perfetti anche per i traffici illegali, perché appunto tutti i gruppi jihadisti vivono, si sostentano attraverso traffici di vario genere. Il bracconaggio è diventato uno di questi nel corso degli anni, non soltanto nel Sahel, chiaramente si parlava prima di Congo, ma io ricordo anche prima ho realizzato dei reportage anche in Sudafrica, anche in quel caso anche in Mozambico per esempio, dove oggi c'è un altro gruppo jihadista che sta imperversando nella zona di Capo Delgado, anche lì insomma ci sono casi di traffico che riguarda specie naturali protette o comunque l'avorio, come tutti quanti conosciamo.
Ecco, zone impervie tra l'altro dove operano diversi gruppi anti-bracconaggio, uno di questi si chiama Chengeta Wildlife e ascoltiamo il suo fondatore che però lo ricorderemo adesso, è stato ucciso successivamente, Rory Young.
The information we have that just putting up an ambush, within 2 hours we'll get armed groups coming through. So that's how active it is.
So these carcasses, very old carcasses, were a couple of years old, year old. Now that we've got sensitive, good metal detectors,
questa è una testimonianza Radio Tremondo nel 2019 dall'associazione gruppo antibracconaggio Chengeta Wildlife. Sta parlando Rory Young, il cofondatore e presidente, che dice: l'informazione che abbiamo è che stanno preparando in tende i bracconieri un'imboscata tra 2 ore, alcuni gruppi armati arriveranno, queste carcasse rimontano un anno fa, sono carcasse di animali, ora che abbiamo i mezzi e buoni metal detector torniamo su sulla scena per collezionare delle prove, così possiamo collegare diversi avvenimenti tra di loro e anche le armi che questi gruppi utilizzano. Rory Young, irlandese, lo ricordiamo, è stato ucciso recentemente insieme al giornalista David Berian e al cameraman Roberto Freile, entrambi spagnoli, proprio nella riserva di Pama nel Burkina Faso il 26 aprile scorso. Una notizia che è stata diffusa molto dalla stampa internazionale, ma questo attacco è solo l'ultimo di una lunga serie. Ecco, recentemente Osservatorio Diritti ha intervistato anche un italiano, Davide Bomben, che è stato un contractor ed è un istruttore a capo di un gruppo che addestra le truppe della Namibia contro i cacciatori di frode. Bomben dice che i bracconieri in questi anni si sono evoluti e sono passati dall'infradito agli infrarossi. Che cosa vuol dire, Marco Simoncelli?
Beh, innanzitutto significa questo, che da un po' di tempo a questa parte, ovviamente con quello che dicevamo prima, con l'entrata in gioco anche di gruppi, con legami con gruppi e cartelli jihadisti che hanno importanti risorse militari e tecniche, ovviamente il bracconaggio ha avuto un salto di qualità da questo punto di vista. Nel corso del tempo una volta si utilizzavano magari trappole, adesso si utilizzano direttamente armi pesanti e si possono individuare gli animali molto più facilmente. In più, e questo è un aspetto che secondo me ha influito molto sull'aumento, per esempio nel Sahel, del bracconaggio all'interno dei parchi naturali, anche la situazione umanitaria delle popolazioni che vivono attorno ai parchi. Nel corso del tempo, ovviamente, abbassandosi il livello e la qualità della vita, la difficoltà di accesso alle risorse naturali, perché ricordiamo che queste regioni sono colpite anche dalla desertificazione. Il Sahel è la regione al mondo, secondo gli ultimi studi commissionati dalle Nazioni Unite, dove il riscaldamento climatico sta aumentando più del resto del mondo, quindi una volta e mezzo in più rispetto alle altre regioni del mondo. Quindi questo provoca una diminuzione delle risorse, un impoverimento della popolazione, che quindi collabora in una situazione di crisi, collabora con più facilità con gli jihadisti sul posto, perché appunto non ha risorse. Quindi il bracconaggio è un modo per riuscire a sopravvivere. Ecco, e questo è sicuramente oltre al miglioramento tecnico, un altro motivo per cui si stanno, come diciamo prima, espandendo nei parchi naturali.
Ecco, tra l'altro, negli approfondimenti che ci suggerisce Costanza Spocci dalla redazione, tornando al Burkina Faso, l'Irish Times racconta come in Burkina i civili hanno l'autorità di farsi giustizia da soli per fermare la diffusione della violenza jihadista militante. E poi ancora ci sono dei dati di valore, nel senso che questo bracconaggio vale tanto, se pensiamo che il valore al chilo del corno del rinoceronte è $90,000 e per l'avorio dagli elefanti arriviamo a $1,500,000, insomma, diciamo che è un mercato molto in espansione. Ci sono anche delle conferme, Marco Simoncelli, per esempio, che Al-Shabaab guida questo mercato illegale della caccia in Kenya, è corretto?
Sì, assolutamente, ma questo va avanti da diversi anni, addirittura le reti. Quando io sono stato per 2 anni e mezzo in Mozambico, le reti di Al-Shabaab da questo punto di vista arrivavano fino appunto a sud, quindi superavano la Tanzania e arrivavano in Mozambico. Questo perché appunto l'approvvigionamento, innanzitutto lì ci sono i porti che portano verso l'Asia, e l'Asia, Hong Kong in particolare, la Cina sono i principali compratori di avorio e di corni, così come per esempio delle scaglie di pangolino, che è un'altra specie in via d'estinzione nel continente. E ovviamente queste reti criminali ormai hanno sviluppato questo commercio, hanno capito immediatamente che era il commercio delle risorse naturali in generale, non soltanto di animali, è una delle principali voci di approvvigionamento, e quindi hanno si occupano di questo.
E dunque un mercato molto, molto sviluppato e molto redditizio. Qualche nostro ascoltatore, come Walter da Torino, mette in relazione la protezione di questi animali con quella degli animali che invece arrivano sulle nostre tavole, dal punto di vista chiaramente dei vegani e dei vegetariani. Grazie ancora a Marco Simoncelli, giornalista freelance del collettivo Fada, per essere stato con noi. Si chiude così la nostra puntata di Radio Tremondo. Vi saluta tutta la redazione, alla console Marco Cristilli, alla regia Marco Pompi, Anna Maria Giordano, curatrice del programma, e redazione Giulia De Luca e Costanza Spocci, la Brasile Battaglia che vi parla. Appuntamento con Radio Tremondo domani alle 6.50 con la rassegna stampa, alle 11 con i nostri ospiti del momento, adesso di Radio Trescenza. Restate ancora su Rai Radio 3. Buon ascolto.